Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno, bentrovati, il nostro appuntamento, siamo alla 140esima puntata di questa serie del programma che vede la presenza telefonica del sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti. Ricordo, chi volesse anche indicarci degli ospiti o fare delle domande, c'è cioè una posta elettronica, info@radiotadino.it. Anche stamattina insieme a me in studio Carletto Fiorucci, al quale auguro una buona mattinata, bentrovato, stiamo entrando noi nella parte fredda di questa stagione,
nella parte fredda e umida. Sono due settimane che piove, quindi
l'acqua ci sarà.
Si lamenta che non ci sarà l'acqua, sarà accontentato.
Bene, anche perché il sole difficilmente riusciremo a vederlo, e quello che arriverà non scalderà più come agosto, settembre.
Comunque abbiamo superato quello che era il 13, e si dice sempre che Santa Lucia è il giorno più corto, il sole tramonta un pochino appena prima, però sorge anche prima, quindi in realtà il giorno più corto è sempre l'equinozio d'inverno, che è il 21 dicembre.
Esattamente.
Quindi il 21 dicembre sarà veramente il giorno più corto. Ieri era il giorno in cui il sole tramontava leggermente prima, ma siccome sorgeva anche prima, non era il giorno più corto. Tra l'altro si potrebbe parlare storicamente di questa cosa, perché dopo il 1005 fu riformato il calendario, no?
Esattamente.
E quindi in realtà non era così prima, non era il 13, sono stati aggiunti 7 giorni, insomma una confusione terribile.
Pensate il Papa Gregorio, calendario gregoriano.
Papa Gregorio ha aggiunto questi giorni, altrimenti il giorno più corto sarebbe cambiato, insomma.
Certamente. Poi ci sta anche bene, perché ci fa prima, 13 dicembre Santa Lucia è il giorno più corto che ci sia, ecco, per quello, anche per quello ci sta.
Sarebbe stato più corto effettivamente, perché sarebbe stato come se fosse il 21 di
calendario gregoriano,
perché siamo 7-8 giorni in avanti. Adesso abbiamo recuperato dei giorni, insomma è un po' complicata a spiegarvi.
Diciamo che è il giorno dove c'è meno luce, ecco.
A spiegarvi calendario,
lì nemmeno credo nemmeno Papa Gregorio, se tornasse in vita, riuscirà a spiegarci,
anche perché voi sapete che recuperiamo tutti sanno che recuperiamo un giorno adesso. Prima era un po' più diverso, recuperiamo un giorno ogni 4 anni, il 29 di febbraio.
Esatto.
Perché non sono 365 giorni, non esatti, sono 365 giorni, 5 ore, qualche minuto e qualche secondo.
Bisognerebbe invitare uno studioso di questi fenomeni.
Uno studioso del calendario.
O magari anche delle fotografie, perché adesso cominciano a uscire bei calendari con belle fotografie.
Quelli calendari con fotografie dei nudi,
ci sono belle signore, belle ragazze. Che vai dal meccanico, penso che il primo occhio che vai è proprio sul calendario.
Anche se vai, monti su se ti dà un passaggio un camionista, ci sono queste ragazze, queste brave ragazze discinte.
I famosi parrucchieri, no? Quindi,
adesso forse un po' di meno. Ecco, una volta era più diffusa questa cosa, oggi forse un po' di meno. Il mio parrucchiere non ce l'hai, in effetti, è una persona morigerata,
però vedo che i calendari continuano ancora a essere stampati, quindi c'è chi li compra li mette esposti.
Ma adesso c'è internet, quindi vedi tutti i nudi che vuoi, quindi
certamente per quello non c'è bisogno del calendario, però per avere anche uno sguardo alle settimane, a quello che cambia, la luna nuova,
la cosa strana, insomma, che nessuno porta il calendario, la foto della moglie nuda con tutte altre ragazze.
Perché quella ce l'hai sempre a casa, quindi
anche perché forse nuda, forse non è appariscente come quelle ragazze.
Sì, sì, beh, questo bisognerebbe chiedere a tanti mariti se ancora sono
dare moglie nuda, questo non...
però
forse per non farla vedere anche agli altri magari,
no, no, però le ragazze che sono, i signori che sono sui calendari, diciamo sono accompagnate, ci, hanno il loro ragazzo,
no, forse sì, saranno sposate, accompagnate, certo, separate, certo, divorziate, certo, non lo so,
appunto, no, certo,
sono affari loro. Vabbè, comunque qui è umido, anche sì, qui la radio è umido,
sì, beh, diciamo, è un tempo un po' generale così, forse in Bassa Italia dovrebbe essere meno umido,
no, in Bassa Italia è ancora un pochino più caldo,
è un po' caldo,
sì,
dato sicuramente dalla situazione,
sì,
geografica.
Noi stiamo entrando nel, praticamente nella, ancora ormai mancano più 10 giorni, nella quasi una settimana del natalizia,
esatto,
però ancora non si respira il clima, ci sono le luci accese, è vero, la sera, però ancora il clima non si respira, forse perché siamo un po' angosciati da COVID, dalla guerra, dalle bollette della luce da pagare, dell'acqua, del gas, e alla fine uno non c'ha manco voglia di vivere questa atmosfera. Speriamo che quando ci avvicineremo di più al Natale si ricrei un po' di quella atmosfera, no?
Sicuramente, ma ci sono problematiche nelle famiglie, tutte le famiglie, perché chiaramente vediamo come si vive, le bollette, appunto, come dicevi, sono aumentate, molte famiglie in difficoltà, fra l'altro poi sentiremo anche il sindaco, ma ci sono famiglie che vengono aiutate, cioè certo, il Banco di Solidarietà che ha fatto una raccolta di cibo, e ci sono tante famiglie aumentate in maniera incredibile, fra l'altro molte famiglie che nemmeno si pensa che
sì,
siano
molte,
in difficoltà,
molte,
perché
molte
sono
anche dignitose,
molte, beh,
anche
sicuramente
italiane,
molti italiani, no, e che vivono in difficoltà, però non lo danno a vedere perché hanno della dignità, però si rivolgono al Banco di Solidarietà,
beh,
a questa associazione per un aiuto.
C'è una buona notizia, nel senso che pare che le pensioni minime, siccome c'è la, c'è anche un piccolo omaggio del 1,5% quella parte dell'aumento del costo della vita, quindi le pensioni, sia quelle piccole, quelle minori, sia le pensioni normali, vengono aumentate. Anche quest'anno la tredicesima, insomma, è stata un po' più ricca, e il prossimo anno con lo scatto dell'Istat e del costo della vita avremo delle pensioni più alte.
Beh, questo è un buon segnale, quindi ci auguriamo che riesca un po' a tappare,
sì, ma le minime
falle
non arriveranno a quei 1000
no, certo,
euro promessi da Berlusconi, purtroppo dovete contentare di 670 euro.
Vabbè, comunque sono sempre soldini e
no,
bisogna stare attenti.
Sbaglio io, 570 euro.
Bisogna stare attenti, ecco, bisogna essere bravi ragionieri nelle case, perché per far quadrare i bilanci è tutto, non so se ti capita di andare a fare la spesa,
sì,
dove
tutto
vai nei negozi di alimentari, tutto è aumentato, soprattutto i beni di prima necessità come il pane, la pasta, con la quale noi italiani non ce li facciamo mai mancare, ebbene, questi sono aumentati, anche un piccolo scatto, anche 3-4 centesimi, però poi alla fine del mese incidono su, sì, sì, no, la tabella, appunto.
Speriamo,
della...
speriamo in un anno migliore, speriamo anche che la guerra.
Beh, sicuramente questo dovrebbe, questo dovrebbe essere l'idea di chi in questo momento sta facendo queste cose, quindi di terminare la guerra, è Natale, quindi, e forse anche per questo non ci accorgiamo di Natale, perché vediamo, leggiamo i giornali, vediamo la TV, si parla soltanto di questo, oltre che di altri fatti.
Sì,
sanguinosi che
sì,
ci sono, insomma, appunto, e non sembra di essere a Natale, dove invece il mondo dovrebbe un po' essere, diciamo, costato da questi avvenimenti tragici, almeno dovrebbe essere così, però
vabbè,
vedo che non è.
Comunque facciamo una pausa adesso,
facciamo
un po'.
Sindaco, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, come va? È un po' umido, eh? È un po' umido.
Va bene, è dicembre, quindi un po' di neve in montagna si sta.
Lo so, lo so. No, è che sono 2 settimane che non vediamo il sole, praticamente.
Va bene, abbiamo avuto talmente tanto, quindi...
è vero. Dobbiamo conservare quello che abbiamo avuto quest'estate. Oppure prendere delle fiorette di vitamina D, eh?
No, vabbè. Diciamo che come stagione ci siamo, dai, pioggia.
Ma
serve,
sì, certo, sindaco. Ancora non ha nevicato neanche a basse quote, quindi
importante che non faccia danni. Poi vabbè.
Certo, sindaco, noi dobbiamo festeggiare, no? Se eri qui, magari portavi una bottiglia di spumante, perché hai avuto il premio internazionale culturale Cartagine, quindi no, sono anche altri personaggi famosi che hanno avuto questo Cartago, si chiama una volta dell'Enda Est, ma questa è un'altra cosa.
Esatto. No. Sì, beh, una soddisfazione non personale, sì, ma anche credo per la città, che ha visto, come dire, riconosciuto il suo ruolo su scala nazionale, internazionale. Quindi una bella giornata, la sera del Parlamento Europeo a Roma, quindi ecco, con personaggi
quanti, quanti milioni di premio ti hanno dato?
Ma in euro zero, però non era questo lo spirito, ovviamente.
Ho capito, è un premio simbolico, ecco, voglio dire, no?
Sì, è un premio che ha delle sezioni, quindi sono stati premiati anche personaggi, attrici, quindi anche in quella sede, quindi.
Beh, torniamo in terra, cioè torniamo a Gualdo. Ho letto, sì, una polemica sull'abbattimento di alcuni alberi per la riqualificazione dei giardini prospicenti la Rocca Flea. Come mai, sindaco, ci sono queste polemiche?
Ma francamente io sono basito di questo atteggiamento, perché tra l'altro informo gli ascoltatori e voi che con diversi residenti di quell'area abbiamo fissato un incontro per martedì prossimo alle 12:30, anche con in presenza del progettista, quindi noi siamo, come ho sempre detto, aperti ad ascoltare e anche se necessario a cambiare idea, quindi piuttosto che andare a mettere le fettucce, anche pensavamo l'aveste messe voi, no, dico, noi non abbiamo messo niente, o scrivere alla stampa e cercare di incontrarsi, visto che ho in più occasioni manifestato la mia volontà di farlo, però martedì ci incontreremo, quindi valuteremo.
Ecco, ma spieghiamo ai cittadini cosa volete fare, come mai questa riqualificazione.
Allora, noi abbiamo, come sapete, la possibilità di investire il 40% dei canoni concessori che Rocchetta paga alla regione, che ci vengono stornati annualmente, ormai questo è il quarto anno, per interventi tesi a riqualificazione ambientale o comunque tesi a materie che riguardano la salvaguardia e la tutela del paesaggio. Quindi con il terzo stralcio faremo il camminamento dalla Rocca a San Guido, e quindi i lavori partiranno a breve. Con il quarto stralcio pensavamo di riqualificare quell'area, e il progettista, che è l'architetto Nello Deodori, ha pensato a questo tipo, possibile tipo di intervento. Dico possibile perché ancora fino al 31 marzo abbiamo la possibilità di migliorarlo attraverso questo confronto, oppure addirittura di individuare un altro tipo di intervento. Quindi devo dire, una tempesta in un bicchiere d'acqua, perché non c'è niente di definito al momento, e se c'è volontà di fare e costruire una proposta o migliorativa o alternativa, noi siamo pronti, ecco, ad ascoltare, sì, no, quindi martedì ci incontreremo.
L'intervento in linea di massima con cosa
l'intervento
comporta?
L'intervento che l'architetto Teodori ha pensato è quello di scoprire il muro perimetrale della rocca, e anche la rocca in quel lato, che è praticamente coperto dalla vegetazione e quindi dagli alberi. Apro e chiudo parentesi sugli alberi: di legge, ogni volta che si abbatte un albero, qualora non sia protetto, noi abbiamo l'obbligo della piantumazione di 3 nuove piante, quindi, come dire, non è che disboschiamo, anzi, ogni albero che viene meno ne piantiamo 3, ovviamente non nello stesso luogo, ma ne dobbiamo piantare 3. E poi una rivisitazione complessiva dell'area, quindi dei giardini e della viabilità. Però, ripeto, se c'è volontà di, come c'è, e quindi ringrazio chi è venuto in forma collaborativa, di discutere di questo tema e di trovare anche soluzioni alternative, noi siamo d'accordo, disponibili, e martedì, signor, prossimo ci incontriamo.
D'accordo, lascia la parola a Enrico, che sì, sicuramente ha domande da fare.
No, su questo argomento, perché non è un tema di oggi, è di qualche tempo fa, mi sembra anche il vice sindaco, che si è dimissionario, Fabio Pasquarelli, aveva presentato proprio di ridare bellezza a questa rocca, perché le piante sono state messe molto dopo la costruzione del manufatto, no? Quindi,
esatto.
E quindi la rocca splendeva di una luce proprio, perché si vedeva ancora meglio. Queste piante hanno il vincolo o sindaco sono vincolate?
No, perché se no non ne prevedevamo la partita.
Appunto, quindi si può fare e soprattutto di rimettere in piedi una bella area, fare anche un percorso pedonale che adesso mi sembra che manchi in quella zona.
L'architetto Teodori, che è il progettista, ha pensato a questo tipo di intervento. Poi ovviamente se dal confronto emergeranno situazioni migliorative, certo, ben venga, ci mancherebbe altro.
Veniamo a noi, perché la settimana scorsa ci ha lasciato con un punto interrogativo, non ci hai svelato il nome del nuovo vice sindaco, l'ingresso in giunta di Giadacomodi, è un esterno come ci hai detto, il vice sindaco, l'incarico è stato ricoperto dall'assessore Parlanti, ecco, non c'è un vero rimpasto poi in giunta, c'è soltanto l'ingresso di questo nuovo assessore che va, non so, a ricoprire le cariche del vice sindaco Pasquarelli, ha le stesse
deleghe. Le deleghe sono state un po' ridistribuite. Giada avrà sicuramente da nel seguire tutti i bandi che avevamo già tratto e quelli che dovremmo porre in essere. Stamattina è arrivata l'ufficialità con il decreto del governo dell'affidamento e del finanziamento di 2.900.000 euro per l'ex IPC, quindi anche lì possiamo partire con la progettazione e i lavori di ripristino, e poi Marco Parlanti assume la carica di vice sindaco, quindi la squadra è ricomposta.
Poi hai aggiunto due assessorati nuovi, assessorato ai rapporti con le parrocchie, Paola Gramaccia, e soprattutto l'assessorato alla felicità. Non so se altri comuni ce l'hanno, se siamo i primi a avere, perché qualcuno ci sorride, ci fa delle battute, però è anche questa una cosa importante, perché la ricerca della felicità per tutti noi andiamo alla ricerca della felicità, quindi avere un assessorato, Barbara Bucari, assessore preposto, ecco, come ti è venuta in mente di fare questi due assessorati in più?
Ma ovviamente non è una cosa originale, nel senso che in altri ambiti esistono. Per quanto riguarda il rapporto con le parrocchie e il volontariato, io l'ho detto anche in un ambito pubblico qualche giorno fa, noi abbiamo questo grande patrimonio sul territorio, le parrocchie non sono solo i riti religiosi, sono punti di aggregazione, luoghi dove si fa comunità, che soprattutto e non solo in era Covid hanno avuto un ruolo fondamentale sia nel rapporto con gli anziani che con le nuove generazioni, quindi sono cose e rapporti importanti che vanno implementati, e quindi ho ritenuto giusto dare rilievo e importanza a questo aspetto. Il secondo viene dal 1700, quindi la prima costituzione americana, nel quale c'è un articolo, la felicità è un diritto, nel senso che ognuno deve tendere a stare sempre meglio per quanto è il suo ambito, quindi la felicità significa poter vivere in serenità, avere la possibilità di emanciparsi, di sviluppare le proprie peculiarità, quindi credo che sia un obiettivo che ci dobbiamo porre.
Il raggiungimento non è mai così dietro l'angolo, ci vuole tempo, però assessore Barbara Buc, cosa può fare di concreto per raggiungere questo scopo secondo?
Ma io faccio un esempio che dà l'idea, no?
Sì.
Noi quest'anno, come tantissimi altri comuni purtroppo in questo caso, abbiamo dovuto spendere una marea di soldi per garantire a dei minori di stare in luoghi sicuri perché avevano problemi familiari e questioni molto delicate e complicate. Quindi 181.000 euro per circa 10 bambini o adolescenti che sono costretti a vivere in comunità perché hanno problemi familiari, e quindi riuscire a dare a questi bambini, a questi adolescenti, la possibilità di ritrovare una vita normale, credo che sia un obiettivo, e renderli felici di nuovo di stare in comunità, non dentro quattro mura avendo paura di andare all'esterno. Secondo me questi 10 ragazzi quando riusciremo a farli uscire da questi luoghi avremo fatto un altro pezzetto di strada e sicuramente saranno più integrati, più felici e avranno una vita migliore.
D'accordo, questo è un piccolo esempio. Ieri 13 dicembre veniva, nel 2002 veniva a mancare un grande imprenditore come Angelo Barberini, ecco, solo 20 anni la sua scomparsa. Ci sono altri, diciamo, altri imprenditori che hanno questa lungimiranza, Gualdo, li vedi?
Ma intanto fatemi dire di Angelo Barberini, io ho un aneddoto personale che mi è rimasto impresso quando seguivo l'azienda nel sindacato. Sì. Avemmo una discussione all'epoca, mi ricordo, per il ponte del 1° maggio, che capitava credo di venerdì o di lunedì, adesso non ricordo bene. Comunque la RSU chiedeva di non lavorare il 1° maggio perché all'epoca le cose andavano a gonfie vele, e il 2 di maggio o il 30 d'aprile, adesso non ricordo, e non ci venne concesso dalla delegazione trattante. La sera stessa, e non c'erano i cellulari, Angelo Barberini mi chiamò a casa per dirmi di a tutti i lavoratori che il ponte si fa, perché chi lavora ha diritto ad essere felice. Pensate un po' cosa mi disse. E quindi, come dire, queste cose non me le sono mai dimenticate, e forse anche la scelta che ho fatto deriva anche da questa esperienza. Quindi un personaggio straordinario,
ben ricordo.
Ci manca molto,
ci manca, ecco, ne vedi qualcuno all'altezza oppure insomma è difficile
trovare? Ma i tempi sono sicuramente cambiati, però devo dire che io ho partecipato domenica, e c'eri anche tu Enrico, una bella iniziativa in un'azienda importante, anzi in un gruppo importante, che è quello dell'Universo Flea, che sta crescendo e che sta avendo successo, che noi stiamo cercando di accompagnare per quello che è possibile per quanto riguarda le fasi autorizzative nella maniera più veloce possibile. Ci sono delle nuove start-up con dei giovani che si stanno affacciando nel mondo dell'impresa, quindi io non è che voglio essere per forza ottimista, però i tempi sono cambiati e sicuramente non possiamo più pensare a uno stabilimento come quello dell'Antonio Merloni o una Tagina che ritorni ad avere quasi 500 dipendenti, perché non possiamo parlare di questo. Però sì, intravedo e si vedono, Matteo Minelli è uno di quelli, e ce ne sono anche degli altri, figure che possono, come dire, ridare fiato e speranza anche a un nuovo modello di sviluppo per questa città.
D'accordo, sindaco, senti, io ho un'ultima domanda, non so se Enrico ho un'ultima domanda, che poi sono due per la verità, ma sono domande che si, diciamo, che fanno coppia, ecco. Io ho saputo che tu insieme al sindaco di Pesaro farete propaganda per Bonaccini.
Sì, venerdì avremo un appuntamento pubblico a Roma sia con Matteo Ricci che con Stefano Bonaccini. Sì.
Va bene, quindi voi avete fatto questa scelta e Bonaccini sembra, secondo almeno quelli che sono i sondaggi, pare che sia leggermente avanti rispetto agli altri concorrenti. Bene, a parte questa campagna, diciamo, elettorale per la segreteria del PD, che poi conteranno più le idee che gli uomini probabilmente.
Esatto.
C'è una questione morale adesso, che un tempo fu sollevata da Berlinguer, se ben ricordi, che oggi vede coinvolti esponenti del PD al Parlamento Europeo. Una brutta pagina per l'Italia, per l'Europa e per la sinistra.
Ma una pagina non brutta, vergognosa, perché tra l'altro lo dico anche da ex collega del coinvolto, che era segretario della Camera Lavoro di Milano, Panzeri, che io conosco, e anche qui io quando ho detto, e anche in maniera forte, qualcuno mi ha preso anche un po' in giro, che bisognava bruciare i divani dei salotti in cui in troppi si erano seduti, questa è la riprova che i divani, i salotti e i soldi non portano bene. E quindi sono comportamenti che io condanno nella maniera più ferma, perché tra l'altro sono il contrario di quello che rappresenta, l'assoluto contrario di quello che non un politico, un amministratore, un sindacalista è servizio nei confronti della comunità, e non avere i sacchi di banconote dentro casa o in albergo, ecco.
Beh, la cosa più
sicuramente
grave,
una brutta pagina,
la cosa sì, è condannato la destra per alcuni atti di immoralità,
questo dimostra che non c'è una supremazia di nessuno su questi temi, e che la differenza la fanno le persone,
anche perché poi tra l'altro questa persona Panseri insieme all'altra Kaidi, come si chiama quella greca, quella signora bella, signora greca, insomma lui soprattutto aveva una Ollus, credo, qualcosa, una che si occupava insomma di integrazione, qualcosa del genere.
Ma adesso di cosa si occupava francamente non lo so, perché non la conosco.
Cioè praticamente il paravento era questa Ollus, insomma, diciamo umanitaria, quindi
un eurodeputato che diciamo non è annoverabile tra i poveri, tanto per essere chiari, tra le altre cose, dovrebbe avere un'etica del servizio alla comunità superiore rispetto.
Ma sì, anche perché percepisce 16.000 euro l'anno,
siamo in chiusura, dobbiamo lasciare
dicevo, perché non sono pochi, perché la maggior parte della gente si risogna. Comunque va bene, grazie sindaco,
grazie.
Ci sentiamo settimana prossima,
ci sentiamo per io.
Buongiorno dalla redazione sportiva. È l'Argentina di Leo Messi la prima finalista di Qatar 2022. L'albiceleste demolisce la Croazia di Modric, che deve accontentarsi della finalina di consolazione per il terzo posto contro quella che sarà la perdente dell'altra semifinale, Francia-Marocco. Finisce 3-0 per gli argentini, bravissimi a sfruttare gli episodi favorevoli. Arriva al 32esimo l'episodio che sblocca la partita. La retroguardia croata si addormenta e Livakovic è costretto a stendere Alvarez lanciato a rete. L'arbitro italiano Orsato assegna il calcio di rigore alla compagine della CT Scaloni. Dal dischetto Messi butta giù la porta con un autentico missile al 34esimo. Dopo 5 minuti Alvarez si mette in proprio e firma il raddoppio al termine di uno splendido coast-to-coast. Le speranze croate naufragano definitivamente al 69esimo grazie ad uno straordinario spunto di Messi alla Maradona. La Pulce si beve la difesa e serve l'attaccante del Manchester City, che cala il tris e la doppietta personale. Sesta finale della sua storia per l'Argentina. E Leo Messi è raggiante dopo la vittoria con la Croazia. Per tutta la Coppa del Mondo quello che abbiamo vissuto è stato qualcosa di incredibile, ha detto a fine match. Poi si rivolge ai tifosi: mi sono divertito da quando siamo arrivati ai mondiali, anche se abbiamo iniziato con una sconfitta, ha aggiunto la Pulce, chiedendo proprio ai tifosi di fidarsi. Sappiamo cosa siamo, questo gruppo è pazzesco. E la Croazia ora deve archiviare la sconfitta e prepararsi per la partita che assegnerà il terzo posto. Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, ora dobbiamo alzare la testa e prepararci per la partita che ci aspetta, ha commentato il CT Dalic. Se qualcuno ci avesse detto che saremmo arrivati in semifinale, avremmo firmato, siamo orgogliosi. In questo mondiale ci è mancato un vero attaccante di ruolo. E questa sera si conoscerà l'altra finalista, ovvero la vincente di Francia-Marocco. I Blay campioni del mondo stasera si affideranno al talento di Mbappé. La squadra della CT Regragui invece potrà contare sul sostegno di uno stadio intero. L'uomo del momento, Walid Regragui, nato in Francia da genitori marocchini, si ritrova ad affrontare la nazione che gli ha dato i natali alla guida della vera sorpresa di Qatar 2022. Il Marocco cerca l'impresa della vita contro i campioni del mondo in carica e la CT dei nordafricani è ben consapevole delle difficoltà del match. È un onore affrontare la Francia, ma sono qui come allenatore del mio paese, il resto non è importante. Quello che conta per me è che affronteremo i migliori del mondo. Fischio d'inizio alle 20. Il basket, l'Olimpia Milano non vince più al Forum nel 13° turno di Eurolega. La squadra di Ettore cede 71-77 al Maccabi Tel Aviv e si conferma ultima in classifica. Ma non c'è un attimo di respiro. Giovedì alle 19, infatti, i biancorossi saranno di scena a Belgrado contro la Stella Rossa. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
Un'unica grande emozione, tutta da vivere. Tutta da vivere. Sei su RT.
So che questa è la vita mia. so se mi ami, no, ma so che fine è la mia. Siamo angeli già, con un Dio così grande che dà quel minuto di più. No, ho paura, mami, stringimi, non guardare giù. Che sarà? Che sarà? Che sarà? Siamo soli, ma che sarà? Mi stringa a me come, come se fossi te e non finisse mai. È così, è così, è così stare al mondo. E no, non è qui, non è mai stato qui. Non è questo il posto per noi. Quei ragazzi a vent'anni che bruciano fiammiferi, sì. Noi, quelli là che a vent'anni da soli nelle mani di chi. Noi, che moriamo soltanto perché sennò che vita è la mia. Noi, che nasciamo qua giù e non sappiamo cosa la vita sia. Che sarà? Che sarà? Che sarà? Siamo soli, ma che sarà? Mi stringo a me come, come se fossi te e non finisse mai. È così, è così, è così stare al mondo. E no, non è qui, non è mai stato qui. Essere soli al mondo, no, a noi stanotte ci fa ridere e moriremo un giorno, no, na na na, na na na, e moriremo un giorno, no, na na na, na na na, e rideremo un giorno. Che sarà, che sarà, che sarà? Siamo soli, ma che sarà? Mi stringo a me come, come se fossi te e non finisse mai.
Di tutto un po'.
Allora, siccome siamo in chiusura, io volevo ricordare che è stato presentato, come sai, l'11, il libro di Emiliano Pinacoli, al Teatro Dalia.
Sì, ero
e c'era presente, abbastanza gente.
Diciamo, quel giorno c'è stata la presentazione di due libri, uno del dottor Amoni e uno di Edificio Frea.
Io vi invito per Natale a fare un po' negativo, ma
burrascosi, però no, poi alla fine ha avuto...
Interessante da leggere. E insieme a qui, 1950, quindi sono gli anni, anche ci sono racconti in dialetto molto interessanti, quindi se volete fare un regalo carino Natale, regalate il libro di Emiliano e regalate il libro di Lucia che si chiama Voci dall'Anima Terra. Invece quello di Emiliano sono racconti degli anni 80-90. Se non sapete cosa regalare, regalate questi due libri, questo di Emiliano e questo di Lucia, che trovate naturalmente in libreria e nelle edicole. Bene, io non ho altro da dire, vediamo se Enrico ha da aggiungere qualcosa per chiudere.
Siamo in chiusura e stiamo avvicinando, abbiamo detto proprio in apertura, al Natale. Sarà la settimana prossima e saremo di nuovo insieme mercoledì sempre alle 10:10 in diretta con RT, parleremo con il sindaco, ci faremo gli auguri, faremo anche delle promesse di bontà per questo Natale 2022 in attesa del nuovo anno, di salutare questo e arriverà il 2023, un anno in più con tante belle diciamo novità, speriamo buone, belle e ricche per tutti,
no? Sì, vabbè, è un augurio, ma chissà
quello che succederà nel domani, non v'è certezza. Viviamo bene il presente perché viviamo oggi, e quindi ringrazio il mio amico di queste passeggiate mattutine, ovvero con la radio, perché poi camminiamo poco, io assolutamente zero, però con la fantasia molto, lo devo dire.
Come dicevi prima, chi vuole essere lieto sia del di ma non v'è certezza.
Con questa frase vi salutiamo, ricordo che domani alle 13:10 avremo la possibilità di riascoltare in replica, oppure sì, sentiremo in diretta mercoledì prossimo, che sarà il 21 di dicembre,
proprio l'equinozio invernale, dove il giorno è veramente più corto, completamente più corto, e da lì ricominceremo a risalire, a riavere un po' più di luce, 2 o 3 minuti ogni giorno. Ok, ciao a tutti, buona giornata e buon lavoro.
Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.